Messaggero, L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, siamo in diretta adesso che sono le 9:17 minuti, per oggi giovedì 16 marzo, ogni tanto mi viene sempre da dire lunedì, ma ormai la rassegna è abbastanza fissa sul giovedì mattina, su oggi giovedì 16 marzo, difatti sicuramente per la data che ricorre andremo a ricordare il compagno Dax, ucciso proprio dai fascisti in quella che fu la notte nera di Milano, quindi il 16 marzo del 2003. E a proposito di fascisti e aggressioni fasciste, tra circa una quindicina di minuti apriremo un po' la nostra cronaca nazionale a partire da un collegamento con un compagno del collettivo Sidea Libera di Sassari, dal quale cercheremo di avere un po' di aggiornamenti rispetto all'aggressione fascista a danno appunto della sede di questo collettivo durante un'iniziativa in solidarietà alle popolazioni del Donbass che si è tenuta questo weekend. Quindi direttamente dalla sua voce sentiremo un po' come è andata questa vicenda e soprattutto qual è stata la risposta data ai fascisti, che come sempre tra l'altro si confermano servi sia qui tanto quanto in Ucraina, seppur si tratti appunto di contesti differenti, ma il loro ruolo è sempre il medesimo. Detto ciò, come sempre vi ricordo che potete contattarci alla nostra pagina Facebook oppure a quella Twitter o ancora alla mail contaminati@radiazione.info. E difatti adesso vi lascio un piccolissimo stacco musicale, diamo un paio di notizie dalla cronaca locale e poi ci spostiamo appunto in Sardegna, mentre alle 10:15 sentiremo il compagno del collettivo Tazebau per la consueta rubrica internazionale, nella quale quest'oggi torneremo a parlare di Palestina. A tra pochissimo.
To Vegas to pay us just to forget my scars. Sweatshirts have made me shifty. I can endure with speed, I'm nifty. I hope I live till I'm 50. See my city girl quit to the 50.
Ascolta Radiazione.
Ma tu come ci sei finita lì dentro?
Io cercavo lavoro e ho trovato questo. E sono pure brava. Io non avrei mai creduto di essere così spietata con quelle povere casalinghe.
Appena diplomato, adesso che ho finito, mi troverò un bel posto, sarò sistemato. Vedrai che la fortuna mi avrà guardato e troverò la strada che ho sognato. Ho preso più di 80, ho fatto ogni domanda, ho sempre detto sì a quello che comanda. Specializzato, pertanto che ho cercato, nessuno mi ha voluto. Non hai le conoscenze, non sei raccomandato. E poi tu sei tra quelli che non ha pagato. Marco si chiede cosa devo fare. Ci sarà un domani se il presente è da buttare. Marco si chiede cosa devo fare. Ci sarà un domani, intanto vado ad occupare tutta la vita davanti. Guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti. La vita davanti.
E sono le 9:23 minuti, quindi cominciamo con la nostra rassegna stampa di quest'oggi giovedì 16 marzo e per l'appunto siamo nella cronaca locale, quindi padovana, dove apprendiamo che c'è stato l'ennesimo caso di non più straordinaria ma ormai ordinario sfruttamento, oltre che ordinari licenziamenti assolutamente senza giusta causa, se così possiamo dire. Infatti leggiamo dal Mattino di Padova: si infortuna in azienda, viene licenziato. Quindi rischia il posto un 53enne che da 14 anni lavora alla Conforama di Veggiano. Abbiamo qui la testimonianza dei sindacati, in particolare della CGIL, che afferma è illegale, provvedimento impugnato. E infatti questo lavoratore, Khaled, italo-tunisino 53enne, viene licenziato durante il congedo per infortunio sul lavoro. Questa è la sua vicenda rispetto alla ditta Conforama, nella quale lavora dal 2003 a Veggiano, e il 17 gennaio di quest'anno è stato licenziato dal lavoro con effetto immediato per superamento dei 180 giorni di assenza dal lavoro a causa dell'incidente. Era infatti il 13 luglio del 2016 quando, durante un'operazione di magazzino, il lavoratore si è visto cadere addosso non una piuma bensì un frigorifero, che colpendo alla gamba gli ha rotto la caviglia. La corsa in pronto soccorso, poi una prima diagnosi di 8 giorni e una seconda, e nei giorni successivi riscontrava una frattura multipla, ovvero all'astragalo, che io personalmente non so cosa sia, ma mi spiegano che è l'osso che congiunge il piede a tibia e perone. Per Khaled si apre quindi la via della chirurgia ortopedica e poi quella di una lunga convalescenza e della riabilitazione. Un periodo ben più lungo rispetto a quello di conforto, ovvero i 180 giorni per malattie nel settore privato, e che dovrebbe scadere tra poche settimane. La speranza però di poter tornare al lavoro si è spezzata lo scorso 17 gennaio, quando l'azienda, come abbiamo detto, gli ha inviato da parte degli uffici centrali di Milano una lettera di licenziamento con effetto immediato proprio per il superamento dei tempi di malattia. Quindi un licenziamento che i sindacati giudicano illegittimo, che anche qualsiasi persona anche di buon senso potrebbe dire lo stesso, e che hanno impugnato la cosa in sede giudiziaria. Quindi sono molte le sentenze della Cassazione che indicano, in caso di infortunio grave per colpa del datore di lavoro, che i termini dei 180 giorni non vanno presi in considerazione. A quanto sappiamo dai lavoratori, il magazzino all'epoca non era neppure in regola con le normative, e l'incidente è scaturito proprio da una serie di mancanze in questo senso. Quindi per l'appunto storie ormai ordinarie e non straordinarie. L'azienda, appunto, sempre a detta dei sindacati, si è comportata in maniera scorretta e illegale e per l'appunto hanno impugnato il licenziamento ritenendo che la vicenda sia gravissima. Da parte sua, il lavoratore, che tra l'altro ha 4 figli a carico, di cui solo uno maggiorenne e una moglie, vive la situazione come un vero dramma e infatti afferma di aver lavorato sempre con dedizione fin dalla sua apertura a Conforama nel 2003, si è sempre reso disponibile coi clienti e coi colleghi, anche se aveva proprio lui segnalato le scarse condizioni di sicurezza di un magazzino di cui si occupava, tra l'altro quasi sempre da solo. Quindi anche qui, come dire, un ulteriore tassello che un po' ci ricompone questo puzzle in cui di sicurezza sui luoghi di lavoro se ne vede decisamente poca. La testimonianza appunto si conclude ovviamente con la ovvia preoccupazione di questo lavoratore e ovviamente, come dicevamo, questo è uno dei tanti casi e tra l'altro pochi emergono, questo infatti emerge a distanza praticamente di 2 mesi, ma sono pressoché centinaia se non migliaia i casi di questo tipo che magari non vengono nemmeno denunciati.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Faccio ma paglia, con sala perfetta te vici dannati a mie culo corpo sta palli, con l'ami che te guardo lo sai che lo corpo sta faci, guarda la sai che si intivida ogni bagnone un leo se cucchia, dimmi la moi bella vi duca qua sta a provare, balla de paro a mie la stiamo sfogo a sta emozione, seguta lo core to lumi a qua sta scoppiare, balla qua con mie sempre de chiù non te fermare.
Freestyle reggae music by the original foundation from downtown Jamaica, all the people them connection. Burn up there with the Wilson killer and Silera. African Jamaica smoking blood with the other Rasta. Missing this song for this beautiful girl because this a for you from a rude Rasta man. Me put my heart in a beautiful and because you drive me crazy cause you're beautiful girl. Me tell them
mi juca de viaje sai ben questo non se ferma.
Dance we a dance girl a mash up the dance hall.
Che senti già tutta la più bella della festa.
This a for you girl in original style.
Vieni mo con me sto fuoco a qua e facciamo festa.
Soul and your love coming out my blood.
Mettano una cutieve viene chiude una conquista.
Until you keep the rhythm, music won't stop. Music unite, no 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 divide. Because the reggae unite, no 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 divide. Me bring vibration for people in a downtown. From Salento, me say right to the world. Wave unu hand in a the club, boss a shot. No matter where you come from, both white and a black. With the pan the beat, original fireman. Sing we a sing, come we a the lion, come me tell.
Suona silenta, più forte qua di prima. Fammela ballare, demoi fino a stamattina. Non te fermare, mai lo cuore mio sta zumpa. La gioia cammi in testa, musica qua non si ferma.
Bam 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 bam. Bubble up your body, girl, me want to see you rock. Bam 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 bam.
Seguita lo suono, ma più forte qua c'è Gina.
Sono le 9:30 e rispetto alla cronaca locale apprendiamo anche di un'ulteriore attenzione, per così dire, anche se molto a sprazzi, da parte del Mattino di Padova rispetto all'emergenza abitativa di cui ai nostri microfoni tante volte parliamo. E infatti apprendiamo anche di uno sfratto rinviato nel quartiere di Ponte San Nicolò, dove viene anche da notare il fatto che rispetto a questa famiglia composta appunto da una madre e un figlio che si vedono via via sfrattati nel corso degli anni, ebbene i commenti online dei lettori del Mattino di Padova, alcuni sono solidali ma altri sono abbastanza allucinanti, visto che molti invitano questa famiglia a trovarsi un lavoro. Ebbene, io inviterei anche questi lettori ad andare al centro per l'impiego, visto che sicuramente non riuscirebbero nemmeno a entrare dalla porta, tanta è la coda che si trova quotidianamente, di per sé dal lunedì al giovedì, perché tra l'altro il venerdì è chiuso e si può andare solamente su appuntamento. Detto ciò, sono anche tanti i commenti rispetto al fatto che le case popolari vengano assegnate principalmente agli stranieri e così via, ma si vede gran poco il fatto che invece le case popolari siano pressoché fatiscenti in molti casi e soprattutto ce ne siano sempre di più vuote, quindi alloggi vuoti che anziché essere assegnati continuano di per sé a prendere la muffa e a restare inutilizzati. Quindi sorvoliamo, diciamo, su questa su questi commenti anche per non roderci il fegato, ma sicuramente di emergenza abitativa torneremo presto a parlare, perché anche in questo caso esce un singolo articolo così ogni tanto, ma sono decine ogni giorno nella nostra città gli accessi in cui l'ufficiale giudiziario arriva in abitazioni popolari oppure private nel tentativo di sfrattare le famiglie morose. La quasi totalità si trova in questa condizione, quella appunto di morosità, per non di certo per comodità, bensì perché nella stragrande maggioranza si tratta di persone che hanno perso il proprio lavoro e quindi l'unico sostentamento per poter pagare l'affitto. Poi ci sono anche qui sul Mattino di Padova una serie di aggiornamenti rispetto alla cosiddetta emergenza immigrazione, quindi i profughi a Bagnoli, l'appalto vinto con un super ribasso. Si parla infatti di una COP di Trapani, Badia Grande offre 23,32 euro per profugo, ma Edeco oggi ne riceve 31,90. La prefettura infatti rinvia l'assegnazione. Di questo tra l'altro avevamo parlato nella rassegna proprio di giovedì scorso, quindi si legge che sarà ufficiale solo tra 15 giorni chi gestirà il centro di accoglienza profughi a San Siro di Bagnoli, quindi il famoso hub in cui appunto sono rinchiuse ormai centinaia e centinaia di persone. Ebbene, ieri pomeriggio all'apertura delle buste con le offerte economiche delle 6 cooperative in gara non sono mancate le sorprese. Le prime 3 offerte infatti sono risultate anomale, tanto da obbligare il prefetto vicario Pasquale Aversa a rinviare di 15 giorni l'aggiudicazione del bando, tanti servizi a un costo troppo basso, con uno sconto appunto di quasi un terzo su quello di partenza. Non osiamo ovviamente immaginare quali conseguenze abbia questo ribasso in termini della qualità del cibo e dei servizi rivolti ai profughi e in termini anche dei pagamenti di coloro che lavorano, insomma, per questa cooperativa. Se l'esito provvisorio sarà confermato, il costo giornaliero dell'accoglienza passerebbe da 31,90 centesimi, quindi 31,90 centesimi, a 23,32 per profugo. Tra l'altro, quindi un'offerta che risulta, come dire, anomala, la decisione è rimandata tra una quindicina di giorni. Ciò che fa specie è che anche in questo articolo, come un po' quello che avevamo letto la scorsa settimana, non si parla ovviamente più di tanto dei profughi, ma si parla proprio di persone da stoccare, da spostare, un po' come se fossero dei pacchi. Si parla ovviamente di movimenti e di soldi, non a caso, e non è una fatalità, insomma, che sempre più spesso chi ha una visione almeno un attimino più critica inizi a parlare di business dell'accoglienza, che penso sia, insomma, una definizione piuttosto azzeccata, considerando il fatto che di questi famosi 35 euro che qui apprendiamo invece a essere ancora meno, sono appunto 31,90, ebbene si sa per certo che circa 2 euro vanno al singolo profugo come cosiddetto pocket money, tutti gli altri invece vanno direttamente alla cooperativa, e di questo insomma non è dato sapere ulteriormente. Detto ciò, stiamo un po' sforando coi tempi, sono le 9:36, adesso come preannunciato all'inizio della trasmissione ci colleghiamo con la Sardegna, precisamente con un compagno di Sassari del collettivo Sidea Libera, con il quale parleremo, aggiorneremo rispetto all'aggressione fascista dello scorso weekend ad anno appunto della sede di questo collettivo. A tra poco.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Allora eccoci, sono le 9:38 qui in diretta su radiazione.info durante la rassegna stampa di questa mattina giovedì 16 marzo, e come preannunciato all'inizio della trasmissione e anche pochi minuti fa, adesso siamo in collegamento telefonico con un compagno del collettivo Sidea Libera di Sassari. Intanto ti saluto e ti ringrazio per la disponibilità alla telefonata. Rieccoci, allora ci riproviamo, scusate per i problemi tecnici, appunto sono le 9:39 qui in diretta su radiazione.info nella rassegna stampa di questa mattina giovedì 16 marzo, e come preannunciato poco fa adesso siamo in collegamento con un compagno del collettivo Sidea Libera di Sassari. Ciao e grazie per la disponibilità al collegamento.
Buongiorno a tutti, e grazie ancora per averci dato una volta in più un modo di parlare e di far sentire la nostra voce.
Certo, noi infatti abbiamo appreso, e ovviamente anche rilanciamo la solidarietà in questo senso, dell'aggressione fascista alla sede del vostro collettivo, e vorremmo sapere un po' se puoi aggiornarci in merito, appunto anche per gli ascoltatori che magari non avessero avuto occasione insomma di vedere anche i post dalla vostra pagina Facebook, o comunque di vedere anche alcuni dei canali web che hanno rilanciato questa notizia.
Va bene, allora sinteticamente i fatti sono questi. Sabato avevamo in programma e abbiamo svolto una cena per dare una mano economica alla carovana antifascista della banda Bassutti, che fra aprile e maggio sarà di nuovo a Lugansk per portare solidarietà e aiuti alla resistenza del Donbass. L'iniziativa è stata molto partecipata e insomma è decisamente ben riuscita. Dunque l'aggressione si è verificata poco dopo passata l'una della mattina. Eravamo rimasti in pochi in sede solamente per riordinare, insomma per chiudere il posto. quando un compagno ha notato movimenti fuori dalla finestra. Noi abbiamo purtroppo dei vetri opachi, però quindi si nota che c'è della gente, ma non si può vedere bene. Dunque io stesso mi sono alzato per aprire la porta, perché molte volte anche sul tardi il sabato passano visite tardive di persone amiche, insomma. E una volta aperta la porta mi sono trovato parato davanti un individuo mascherato che mi ha afferrato una bastonata sulla testa. Insomma, per fortuna nostra e sfortuna sua, non sono caduto, ma sono riuscito, insomma, a respingerlo senza che né lui né altri riuscissero ad arrivare più in là della soglia. Dopodiché, insomma, sono uscito fuori io, al contrario, e ho chiamato fuori tutti gli altri compagni. In tal modo, dopo, insomma, uno scontro piuttosto duro, siamo riusciti a respingere questa aggressione. Insomma, probabilmente non si aspettavano una reazione decisa e in ogni caso sono stati messi in fuga. Allora, i fascisti che abbiamo visto, tranne uno che palesemente parlava con la parlata di Cagliari e quindi probabilmente si è sentito sicuro di non farsi riconoscere, era a volto scoperto, erano tutti mascherati, avevano dei bastoni e delle cinghie. Uno di questi cretini aveva anche un nunchaku, che però non è riuscito a usare probabilmente perché sono stati messi in fuga. Allora, quelli che siamo riusciti a vedere, che hanno attaccato materialmente dalla piazza della nostra sede, erano cinque, però in questi giorni siamo riusciti, ricostruendo anche tramite le testimonianze del nostro vicinato, che ci sta dando per fortuna una mano, a sapere che in realtà ve ne erano degli altri che, insomma, facevano i pali e tenevano delle macchine pronte per la fuga. Ecco, infatti sono questi qua. Dopo che sono andati via, abbiamo accompagnato due compagni al pronto soccorso che avevano bisogno di cure e siamo rincasati scortando ciascuno alla propria casa verso le 5:30 della mattina. Dopodiché abbiamo subito dato notizia di questo fatto qua, perché, insomma, è grave in sé, è grave dal punto di vista sia fisico che simbolico, e secondo me personalmente non è neanche un caso che abbiano deciso di colpire durante un'iniziativa con questa tematica, dato che Casa Pound ha dei legami molto stretti con i fascisti ucraini, in particolare con l'organizzazione di Pravi Sector.
Esatto, infatti guarda, mi hai letteralmente tolto le parole di bocca, perché il fatto è gravissimo in sé, ma soprattutto conferma come ci sia un legame appunto tra i fascisti italiani e i fascisti ucraini, che seppur in contesti diversi comunque hanno sempre lo stesso ruolo di servi e che in questo caso si mettono non solo al servizio dei padroni, ma di fatto anche al servizio della guerra.
Sì, certamente. Poi naturalmente questa è una delle ragioni perché noi, insomma, avevamo notizia che da qualche mese i fascisti locali avevano promesso ritorsioni, quindi forse anche il fatto di essere come mentalità non del tutto impreparati ci ha aiutato a respingerli efficacemente. A loro dà molto fastidio la nostra attività nel centro storico. Si tratta di un quartiere pieno di problemi e molto povero, dove loro vorrebbero, come tutti i quartieri popolari dove cercano di mettere piede, fomentare l'odio e distogliere i proletari e i sottoproletari dal riconoscere i veri problemi e a lottare contro chi ne è responsabile. Ecco. Noi, insomma, da ben 2 anni portiamo avanti, oltre che un'attività politica su determinate tematiche, anche una forte opera di socialità nel quartiere. Questa cosa per fortuna è ritornata anche quando, insomma, in forma di aiuto e collaborazione a ricostruire il fatto, oltre che la nostra testimonianza oculare. Tengo a precisare che i fascisti che hanno partecipato all'aggressione sono stati tutti riconosciuti. Adesso, insomma, non è il caso in questa serie di fare nomi e cognomi, però non pensino di vivere su altri pianeti, per cui possono nascondersi dopo che hanno fatto una cosa del genere, ecco.
Certo, diciamo che hanno tentato di nascondersi, a quanto ci hai detto, travisandosi, mentre, come dire, sul versante mass mediatico, tra l'altro, non si assumono, per così dire, nemmeno la responsabilità delle loro azioni, ma cercano, insomma, di mantenere un po' questa facciata legalitaria, tanto che, insomma, anche qui da nord a sud d'Italia un po' il gioco è sempre lo stesso, quello di, come succede anche qui a Padova, cercare di far vedere che fanno delle raccolte aiuti per i terremotati, ma se poi andiamo ad indagare si tratta sempre del solito gioco di dare gli aiuti solamente agli italiani, quindi ancora una volta di fatto andando a dividere, e poi soprattutto tra l'altro ricorrendo a stratagemmi molto molto discutibili, come quello insomma di mettersi il logo o la sigla addirittura della protezione civile ufficiale, che anche questo insomma lascia un po' il tempo che trova.
Non viene perseguito perché le istituzioni sono loro complici, queste persone sono state tirate fuori dalla fogna della storia proprio perché servono alla borghesia in determinate fasi di crisi per gestire, per mediatico. Loro non solo hanno fatto la solita tattica vittimista, ma la sezione di Sassari ha smentito e ha preso le distanze dal gesto, molto stupidamente, perché insomma non essendo Sassari una città grandissima li abbiamo riconosciuto proprio le persone, quindi insomma hanno poco da dissociarsi in maniera paracula, scusa il termine, dal gesto, ecco.
Certo, beh, ovviamente quello di cui ci hai parlato per l'appunto è un attacco gravissimo, come dicevo insomma si rilancia anche come redazione la nostra solidarietà, ma ciò che ci preme anche sottolineare è che le cose non sono andate come hai detto anche tu, come i fascisti volevano, ma anche questo episodio insomma testimonia che la determinazione e l'essere anche auto-organizzati permette anche di agire di conseguenza.
Sì, certo, purtroppo anche non volendo insomma entrare in certe dinamiche ci si è costretti, diventa un'esigenza, e chi ragiona in maniera materialistica non può che prenderne atto. Ecco, soprattutto mentre parlando invece dal punto di vista simbolico, il ragionamento da fare secondo noi è questo: oggi siamo stati colpiti noi e le persone che ci stanno intorno. Ecco, fra l'altro c'erano tre ragazzi che erano solamente nostri ospiti, non fanno politica e si sono trovati in una situazione non esattamente piacevole. Dicevo, non solo siamo stati colpiti noi, ma le persone che ci stanno intorno. È stata colpita proprio l'idea politica di portare avanti delle cose che a loro non stanno bene. Oggi siamo stati noi, domani saranno i lavoratori, saranno cortei, saranno picchetti, oppure saranno anche semplicemente persone che non rispettano la loro idea distorta di modo di vivere, ecco.
Assolutamente.
A minoranze o a culture alternative, qua si sta parlando proprio di organizzazioni che sono funzionali a colpire gli interessi dei lavoratori e gli interessi dei proletari, ecco.
Assolutamente. Volevo farti un'ultima domanda prima di concludere. Ho letto via internet che oltre che alla risposta immediata di cui adesso tu ci hai parlato, avete anche fatto un'assemblea pubblica proprio subito dopo il fatto, quindi domenica scorsa, proprio nel quartiere insomma dove avete la sede, e volevo chiedervi un po' come è andata questa iniziativa.
Allora, l'assemblea è andata molto bene perché insomma dalle prime ore del mattino fino alle 4 del pomeriggio più di un centinaio di persone da tutta la Sardegna è riuscita a organizzarsi e a partecipare a questa assemblea, dove insomma intanto abbiamo riportato i fatti in prima persona, dato che rifiutiamo di parlare con i giornalisti di regime sapendo benissimo che distorcono i fatti oppure la buttano sul vittimismo o cercano di mettere in dubbio ciò che è successo. Dunque, l'assemblea è andata bene e dopo tra l'altro si è improvvisato un corteo non autorizzato che per più di 2 ore si è snodato nelle vie della città e ha provveduto anche ad un volantinaggio cassetta delle poste per cassetta delle poste in tutto il quartiere per avvertire e allarmare la popolazione su chi sono queste persone, che scopo hanno e perché circolano nel nostro quartiere. Ecco. Da questa assemblea è nata volontà di continuare con le mobilitazioni, molta altra gente, molti altri compagni si sono resi disponibili. La chiamata che abbiamo adesso è per il 25 di marzo, data in cui ci sarà un corteo. Allora, abbiamo stabilito tutto quanto tranne il luogo di concentramento in pratica, ma la data è confermata. Sta già circolando la locandina e insomma noi vogliamo che sia l'inizio di un percorso di intensificazione delle mobilitazioni, perché non riteniamo che sia giusto che dopo che hanno fatto un passo di questo genere siano stati gli si lasci fare passi successivi a questi vermi.
Certo, beh, ovviamente noi comunque invitiamo anche tutti gli ascoltatori a vedere anche la nostra pagina Facebook Collettivus Idea Libera, e poi, visto che ci preannunci questa data del 25 marzo, sicuramente ci risentiremo ai nostri microfoni anche un po' nel nostro piccolo, proprio per rilanciare questa data.
Va bene, sì, certo, noi siamo sempre a disposizione.
Ti ringrazio, allora, ci sentiamo presto.
Ora, va bene. Buona giornata a tutti.
Ciao anche a te.
Ciao.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Libero, 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 libero. fottuti sorrisi da quei volti di stato. Sono perseguitato, ma io come un dannato non riesco a accettare di avere accettato. Eppure so come niente sarebbe cambiato, so come tutto avrei peggiorato. Cosciente sì di essere diventato un fottuto numerino nelle mani dello Stato. 10 estrazioni, chiamate elezioni e non c'è più nessuno. Fottuto burattino nelle mani di un padrino che organizza il tuo destino. Morto vivo in galera in stato di libertà, sono libero. Però mi sente schiacciato. Libero, 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 libero,
ascolta Radiazione.
E sono le 9:57 minuti qui in diretta su radiazione.info con la nostra rassegna stampa di oggi giovedì 16 marzo e come abbiamo detto anche all'apertura della trasmissione, oggi ricorre l'anniversario dell'omicidio fascista di Dax. Infatti abbiamo un articolo qui su InfoAuto rispetto a questo 16 marzo 2017. Dax resiste, quindi sono passati 14 anni dalla scomparsa di questo compagno ucciso durante un agguato fascista e dagli scontri all'ospedale San Paolo di Milano. In una fase storica in cui assistiamo a un progressivo diffondersi di politiche di esclusione a danno di profughi e immigrati e il proliferare di rigurgiti razzisti che ne giustificano l'applicazione, questo anniversario lo dedichiamo a due migranti uccisi dal servilismo fascista e dall'arroganza del capitalismo. Si tratta di Abdel Salam, ucciso nel settembre scorso a Piacenza davanti ai cancelli del suo posto di lavoro mentre lottava per i propri diritti, e di Emmanuel Cidi Namdi, ammazzato nel luglio 2016 a Fermo per aver risposto agli insulti di un esponente di Casa Pound. Entrambi hanno versato il loro sangue perché non hanno accettato il sopruso e il razzismo, reagendo con fierezza e determinazione alle ingiustizie. Storie che ci appartengono come quella di Dax, che entrano a far parte delle nostre lotte e della nostra memoria. Esempi importanti per chi non abbassa la testa e non si arrende. Infatti questo contributo è a cura dell'associazione Dax 16 marzo 2003 e l'assemblea allargata delle compagne e dei compagni di Dax ha voluto dare come ogni anno questo significato antifascista e anticapitalista alla giornata del 16 marzo. Nel presidio in via Brioschi e durante il corteo nel quartiere ticinese si porteranno infatti le tematiche alle quali Dax ha dedicato la propria esistenza, quindi la lotta per il diritto alla casa, l'antifascismo, l'antirazzismo, l'internazionalismo e la lotta contro lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, sulla donna e sulla natura. Quindi qui c'è uno slogan contro fascismo e razzismo, Dax vive nelle lotte, cosa che abbiamo ripreso anche nel nostro ultimo tweet. E difatti oggi, come ogni anno, ci sarà a Milano il corteo, precisamente dalle 18:30 il concentramento. Leggiamo appunto che a cura dell'associazione Dax 16 marzo 2003 ci sarà la rappresentazione teatrale di Daniele Biacchesi su Fausto e Iaio per presentare il film documentario da poco uscito, e seguiranno poi gli interventi dei compagni di Fermo sull'uccisione per mano fascista di Emmanuel e dei compagni e dei parenti di Abdel Salam, anche lui morto durante un picchetto ucciso dall'arroganza del capitalismo. Antifascismo è anticapitalismo, anticapitalismo è antifascismo, anche questo uno slogan insomma più che condivisibile. E poi dopo il concentramento, come dicevo, che alle 18:30, alle 21 ci sarà la partenza del corteo. Tra l'altro anche qui a Padova, proprio in ricordo di Dax, ci sarà una, due giorni, e parliamo infatti di domani e di dopodomani, quindi di venerdì 17 marzo e di sabato 18 marzo, sono due giorni di lotta e aggregazione per ricordare Dax, militante antifascista. Abbiamo anche qui sotto mano la locandina che ci arriva anche alla nostra mail contaminati@radiazione.info, e difatti venerdì 17 marzo alle ore 20:30 si sarà all'infospazio Chinatown in piazzetta Caduti della Resistenza, dove si terrà la proiezione del video Viva Dax, Libero e Ribelle, e seguiranno un aperitivo e un DJ set, quindi domani alle 20:30, mentre sabato 18 marzo alla Marzolo Occupata, quindi siamo in quartiere Portello, in via Marzolo al Civico 4, alle 16 ci sarà la presentazione di un opuscolo autoprodotto su antifascismo e sottoculture, e seguirà un dibattito, oltre che poi un concerto antifascista alle ore 22. Non c'è futuro senza memoria, per sempre banditi. Si tratta infatti di due iniziative organizzate da Padova Antifa, e appunto prima all'infospazio Chinatown e poi alla Marzolo Occupata, e tra l'altro, se volete saperne di più, c'è anche la pagina Facebook apposita che per l'appunto si intitola proprio Padova Antifa.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus ternir sa gloire.
Ascolta Radiazione.
E rieccoci le 10:07 e difatti, come preannunciato all'inizio della trasmissione, tra poco ci metteremo in collegamento con il compagno del collettivo Tazebau, con il quale anche quest'oggi avremo la rubrica internazionale, questa mattina dedicata ad alcuni aggiornamenti rispetto alla resistenza in Palestina. Tra l'altro parleremo insomma di Palestina, ma sia sul fronte esterno che su quello interno, rispetto anche alla mobilitazione che si espande anche all'interno di alcuni dei nostri atenei contro gli accordi tra le università italiane e quelle sioniste, tra l'altro accordi che come sempre vengono confermati, ma che una mobilitazione che sicuramente contribuisce a tenere alta l'attenzione e soprattutto la solidarietà nei confronti del popolo palestinese. E infatti, come dire, non a caso abbiamo anche visto come molto recentemente lo stesso ministro Alfano si sia recato a parlare con Netanyahu e con Abu Mazen, confermando gli accordi economici tra Italia e Israele. Di questo comunque parleremo tra pochissimo. Intanto vi lascio a un piccolissimo stacco musicale, poi pubblicizziamo alcuni dei prossimi appuntamenti qui all'Infospazio Chinatown rispetto a una continuazione del percorso che ha visto un 8 marzo in cui si è cercato di rilanciare il protagonismo delle donne in occasione proprio dello sciopero internazionale promosso a partire dalle compagne argentine, quindi come dire un 8 marzo che non si ferma alle iniziative che si sono svolte prima o alle iniziative che si sono svolte durante, ma che prosegue anche nelle prossime settimane.
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Informiamo i visitatori che il museo chiuderà tra 5 minuti.
Inform visitors that the museum will close in 5 minutes.
Disco che era già tardi, più di 30 anni quando ho cominciato a chattarvi, non perché sia pigro come il gatto, già Garfield, e che si guarda Bambi, siamo già grandi, ed è tardi per tornare su anzi, per diventare maschio alfa in un alfa coi raschi. Passa il tempo e sono Hoffman come Dustin, fuori moda come il Nokia con i tasti. Ci hanno truffati ma è tardi per chiamare i gendarmi. Restiamo qui, policy, senza JRV. Troppo tardi per azioni di massa corali. Passano i bari, chiusa la cassa, ripassa domani. È tardi per sollevare stendardi e combatterci come Franchi coi Longobardi. Se il paese va in default solo cazzi. Una vita d'ologrammi, blackout, è troppo tardi. Per trovare lavoro
è tardi.
Per diventare buono
è tardi.
Per prenotare un volo
è tardi.
Per cambiare città
è tardi.
Per finire l'università
è tardi.
Per i traguardi è troppo tardi, ma non mi fermerò. Troppo tardi, ma non mi fermerò. Troppo tardi, ma non mi fermerò. Ma non mi fermerò.
It's too late, but I won't stop. It's too late, but I won't stop. It's too late, but I won't stop. I won't stop.
Come al solito è troppo tardi per andare a scuola ed alfabetizzarsi con buona pace di Alberto Manzi. Devo aggiornarmi, ma del nuovo artista conosco la faccia, non che cosa faccia, al contrario di Banksy. Troppo tardi per saltare pasti, siamo grassi. Troppo grandi per camminare a piedi scarsi. Hai un gruppo metal? Troppo ganzi, ma troppo tardi per fare le rockstar sotto lampi. Sei giù di morale come l'androide Marvin. Ovunque guardi, trovi più bersagli che tardi. Ti ricordi di quando tiravi tardi? Ora è coprifuoco come da attacchi di nami tardi. Troppo tardi per comprare un Harley. Tempo e denaro sono concetti diversi, non so come unarli. Scrivo un disco sull'arte con il rischio di imputtanarmi. Ora che posso farci? È troppo tardi. Per fare chiasso?
È tardi.
Per fare un puzzle?
È tardi.
Per tatuarmi c'è che vara sul braccio?
È tardi.
Per ascoltare Vivaldi?
È tardi.
Per educare il mio Rottweiler? Ma non mi fermerò. Troppo tardi, ma non mi fermerò. Troppo tardi, ma non mi fermerò. Ma non mi fermerò.
It's too late, but I won't stop. It's too late, but I won't stop. It's too late, but I won't stop. I won't stop. It's getting late, but the game ain't over. Separates up, pass the mic over, so I can take the world off my shoulders and put it in a song and call it rock and roll. My voice is my weapon, it's my choice to use it. Lacing up the track of Franti exclusive. Rocking in the jungle out here in Bali, but you can feel the bass at my home in Cali. And when I'm on the mic, I rock the mic right. And when I see injustice, I put up a fight. I don't know why different people always seem to fight. That's why we make music, so the people unite. But while I'm gone, you can call me. Don't use the Zelly, use the drums to warn me. I want fair foot, no private jet. Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet, yo. It's too late, but I won't stop. It's too late, but I won't stop. It's too late, but I won't stop. I won't stop.
È tardi.
You better wake up. You better wake up. Wake up.
È tardi.
And when I'm on the mic, I rock the mic right. And when I see injustice, I put up a fight. I don't know why different people always seem to fight. That's why we make music, so the people unite. But when I'm gone, you can't call me. Don't use a cell, use the drums to warn me. I walk barefoot, no private jet. Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. I was born a rebel and I ain't stopped.
Move it! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it!
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione!
Ed eccoci le 10:14 minuti, quindi al volo appunto gli appuntamenti che abbiamo accennato pochi minuti fa e per cui abbiamo anche rilanciato uno dei nostri tweet. Parliamo infatti della continuazione delle iniziative anche dopo l'8 marzo, ricordandoci appunto che un giorno non basta, ovvero non basta solo l'8 marzo per tenere viva la memoria di quanto si è lottato in passato, non basta infatti per denunciare tutto ciò per cui ancora bisogna lottare, non basta per ricordare tutte le compagne cadute in questa lotta e per la costruzione di una società senza più oppressione e sfruttamento. Non basta per organizzarsi allo scopo di proseguire sulla loro strada. Per queste ragioni si propone un breve ciclo di proiezioni con l'intento di aprire un po' con ogni film un dibattito sulla presa di coscienza delle più sfruttate, sull'emancipazione nella rivendicazione e sulla solidarietà e l'unità tra le lotte. Difatti abbiamo il prossimo film qui all'Infospazio Chinatown in piazzetta Caduti della Resistenza, venerdì prossimo, venerdì 24 marzo dalle 20:30, quando verrà proiettato The Help. Siamo infatti nel Mississippi degli anni 60 e un gruppo di donne afroamericane, che sono tutte domestiche presso famiglie bianche benestanti, nonostante le ripercussioni e i rischi cui sanno di andare incontro, decidono di raccontare le discriminazioni e le umiliazioni subite quotidianamente e denunciare in questo modo il razzismo e la segregazione. Il venerdì successivo invece sarà il 31 marzo, sempre dalle 20:30, ci sarà la proiezione di We Want Sex, e siamo infatti nel 1968, quando le operaie macchiniste della Ford di Dagenham in Inghilterra cessano di lavorare per ottenere il riconoscimento della loro specializzazione, una rivendicazione che si allarga poi nella lotta per la parità di salario per le donne, e pur avendo contro non solo la Ford ma anche i dirigenti del sindacato e spesso anche le proprie stesse famiglie, mantengono lo sciopero finché non vedono soddisfatte le proprie richieste. E poi il venerdì dopo è il 7 aprile, sempre dalle 20:30, ed è la volta di Pride, quando siamo negli anni 80 e un piccolo gruppo di attivisti gay e lesbiche decidono di supportare lo sciopero dei minatori vessati dalle politiche governative e dalla repressione che loro stessi conoscono fin troppo bene. Dopo le prime ovvie difficoltà e nonostante l'opposizione dei più conservatori, l'iniziale diffidenza viene superata anche grazie alla spinta delle donne di questo paesino minerario gallese, in cui si svolge appunto gran parte della vicenda, una vicenda tra l'altro reale, non frutto, come dire, solo di questa di questo film, e lascia spazio a un rapporto di solidarietà reciproca, stabile e duraturo. Quindi rimarcando il fatto che non c'è emancipazione della donna senza rivoluzione, non c'è rivoluzione senza emancipazione della donna, come è scritto qui nella locandina che abbiamo sotto mano, ovviamente tutti gli ascoltatori sono invitati a partecipare a queste tre iniziative. Quindi il 24 marzo con The Help, il 31 marzo con We Want Sex e il 7 aprile con Pride, tutti e tre film che cominceranno alle 20:30, preceduti appunto da buffet e aperitivo qui all'Infospazio Chinatown in piazzetta Caduti della Resistenza.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Andate tutti via, rimanga solo il violino.
Perché?
Perché non me lo posso permettere.
Non me lo posso permettere. Come donna ho peli sulle gambe e le braccia e non me li posso permettere. Quando supero gli anta metto su panza, lascio i capelli sul pettine e vorrei provarci con te, ma ho la faccia da rettile. Non me lo posso permettere.
Pensioni come i senatori,
non me le posso permettere.
Stasera niente cena fuori,
non me la posso permettere. E tra l'altro qui passano i mesi ma non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere.
eccoci le 10:20 minuti e come preannunciato poco fa adesso siamo in diretta con un compagno del collettivo Tazebao per la rubrica internazionale. Ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Ecco, preannunciavamo sia all'inizio della trasmissione ma anche adesso dalla nostra pagina Twitter che quest'oggi riprenderemo una serie di aggiornamenti sulla Palestina, a partire dal fatto che per l'appunto da una notizia che ritroviamo sull'ANSA proprio datata a ieri, Commissione ONU Apartheid in Israele, come dire, che è un po' come leggere la scoperta dell'acqua calda, e quindi apprendiamo di questo rapporto presentato a Beirut da questa commissione ONU composta da 17 paesi arabi e dall'autorità palestinese, che ieri appunto ha accusato in un rapporto lo Stato sionista di applicare una politica di apartheid contro i palestinesi. Come dire, a livello mediatico si è detto che questo è un caso senza precedenti che potrebbe aizzare di nuovo le polemiche, e nel frattempo però come dire, ciò che invece si è ciò che è aumentata, come abbiamo visto, è stata la repressione nei confronti del popolo palestinese con un'ennesima uccisione, quella di un compagno di cui c'è anche notizia su diversi siti, tra l'altro tra cui InfoAut, un'uccisione appunto avvenuta la scorsa settimana e che ci riporta anche a una nuova ondata di repressione nei confronti di chi ha manifestato proprio in ricordo di Basil Al-Arai, questo giovane scrittore palestinese di 31 anni che per l'appunto è stato ucciso. Ecco, io vorrei un po' cercare con te di contestualizzare, come dire, queste due facce, le facce comunque di una stessa medaglia, quella in cui a livello mass mediatico e, come dire, di una politica di facciata si continua a si continuano a elencare i crimini di Israele, ma poi tutte queste risoluzioni, tutti questi provvedimenti e quant'altro restano carta straccia e la realtà concreta dei fatti parla invece di una repressione che è sempre più feroce, direi.
Ma riguardo l'ANP, dunque, cioè dobbiamo focalizzare la nostra attenzione sull'ANP.
Sì, io direi di sì, perché l'ho solo menzionata parlando appunto di questa notizia tratta dall'ANSA, ma non solo, e di fatto è un aspetto che purtroppo non sempre emerge con la dovuta forza con cui dovrebbe emergere questa connivenza dell'ANP con lo Stato sionista.
Sì, e, beh, diciamo che secondo me l'ANP insomma vive una fase particolarmente difficile, perché con la presidenza Trump negli Stati Uniti è praticamente messa alle strette letteralmente a livello economico, ad esempio, e a livello politico, diplomatico. Come apparato nato dagli accordi di Oslo, alla fine trova difficoltà a collocarsi in una linea da parte dell'imperialismo statunitense, che non vuole più ingerirsi nel conflitto israelo-palestinese per normalizzarlo, come era negli accordi di Oslo, ma che invece, come ha detto Trump, lascia alla trattativa diretta, e addirittura la posizione assunta dal presidente degli Stati Uniti, dall'attuale presidente, è quella dell'indifferenza rispetto alla soluzione uno o due stati, basta che si faccia la pace, ha detto Trump nella visita di Netanyahu, quando ha ricevuto insomma Netanyahu alla Casa Bianca. È chiaro che questo toglie acqua alla MP da tutte le parti. Poi Netanyahu Trump ha rivisto, insomma, complessivamente l'amministrazione statunitense ha rivisto la sua posizione e di fatto sembrerebbe profilarsi quella il perseguimento di un piano di pace concordato con i paesi arabi, anch'essi collaborazionisti, insomma, come la Giordania, l'Arabia Saudita, il Qatar, eccetera. E quindi la ANP è stretta tra due fuochi in questo momento, cioè la chiusura statunitense e ovviamente israeliana da parte del governo Netanyahu e dall'altra parte la resistenza palestinese, che invece prende atto del rilancio dell'offensiva sionista anche a seguito del nuovo posizionamento dell'amministrazione Trump e ovviamente continua la sua storica lotta di liberazione, la sua sfida storica all'occupante, la sua battaglia. La ANP ovviamente ha un solo modo per legittimarsi in questa situazione, in quanto ANP ha il modo di presentarsi come un apparato che in qualche maniera serve agli occupanti, cioè è funzionale all'occupazione della Palestina e dunque arresta, tortura, picchia, reprime le manifestazioni ed è quello che ha fatto in questi giorni. Tutta la vicenda dell'uccisione di Basile al-Arai lo dimostra e Abu Mazen vuole perseguire su questa linea. Tra l'altro ricordo che Alfano nella sua recentissima visita, ieri, non so se la visita è ancora in corso o meno, comunque Alfano, le agenzie di stampa ieri rilanciavano della visita di Alfano in Palestina e Alfano ha fatto propria la posizione di Netanyahu in sostanza e la posizione di Trump. È vero che ci ha messo la pezzetta per decorare dei due stati in prospettiva che l'Italia appoggia ancora, però di fatto ha chiuso sul riconoscimento da parte italiana dello Stato palestinese, come invece all'ONU con sì delle prese di posizioni del tutto formali e simboliche, se vogliamo, però erano state fatte. Quindi da questo punto di vista la linea italiana sposa quella statunitense e israeliana e la ANP perde anche questo puntello nel Mediterraneo, ecco.
Certo, ma difatti, come dicevi tu, a partire da Basile, noi abbiamo visto anche che questo compagno che è stato ammazzato era latitante, perché era stato arrestato appunto un anno prima proprio dalla ANP assieme ad altri giovani combattenti palestinesi. Mentre quanto stavi dicendo adesso rispetto ad Alfano, effettivamente le sue stesse parole ricalcano propriamente quelle di Trump quando parla di soluzione di pace, ma lancia anche lì il sasso, insomma, della soluzione dei due stati. Oltre poi ad arrivare un po' a una conclusione in cui rimarca la necessità che la collaborazione economica tra Israele e Italia vada incrementata in tutti i settori, e probabilmente questa è anche un po' una risposta a quell'espandersi che c'è nel nostro paese del movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni.
Beh, questa è una cosa positiva, molto positiva, nel senso che se Alfano ha dovuto specificare questo è per il fatto che comunque, nonostante una censura mediatica pressoché totale o insomma delle sparute agenzie di stampa, ma comunque nel nostro paese si sta muovendo qualcosa a livello sociale e a livello di università, nel senso del boicottaggio di Israele. E ricordo che la repressione da questo punto di vista e il collaborazionismo diciamo, la sottomissione della politica e delle istituzioni italiane è fortissima, ma comunque insomma quanto le mobilitazioni in corso all'Università di Torino, di Cagliari, sì, anche io parlo da Trieste, per chi non lo sapesse, anche qui a Trieste l'iniziativa che abbiamo organizzato all'università, che è stata censurata comunque dal rettore, si pensa, anche per una pressione diretta da parte dell'ambasciatore israeliano. Ecco, insomma, tutto questo che sta avvenendo, la negazione della sala del Campidoglio per l'iniziativa su Gaza organizzata al BDS, tutto questo, in un certo senso, nonostante insomma il livore repressivo, la censura, quello che vogliamo, in Italia si sta muovendo qualcosa, ed un qualfano. Dichiarazione ufficiale, la collaborazione tra l'Unione italiano e il sionismo è strategica, ma noi d'altra parte dobbiamo andare avanti a solidarizzare con i palestinesi e nel movimento di boicottaggio.
Assolutamente, tra l'altro vediamo come anche questa volta insomma gli atenei italiani, in primis comunque quello di Torino, insomma, si distinguano anche per, come dire, un po' una doppia faccia, quella che professa la cooperazione tra i popoli, l'integrazione, ma poi nella pratica invece legittima l'occupazione di paesi quali la Palestina. Questo è un po' il concetto che emerge proprio dagli studenti di Torino, a partire anche da questo aggiornamento che apprendiamo online, dove appunto, nonostante oltre 1300 firme di studenti dell'Università di Torino e gli appelli appunto dei docenti universitari e dei ricercatori contro il rinnovo degli accordi con il Technion di Haifa, il Senato accademico invece ha votato proprio lo scorso martedì, quindi martedì 14 marzo, per continuare la partnership con l'università israeliana, che ovviamente è complice e parte integrante dell'oppressione del popolo palestinese. Nonostante comunque questa sconfitta, diciamo che è una momentanea sconfitta, ma sicuramente non ci si poteva aspettare anche qualcosa di diverso, secondo me, ovviamente il movimento degli studenti prosegue a quanto leggiamo e a quanto anche vediamo dalle numerose iniziative che si stanno svolgendo e che si svolgeranno in diverse università italiane.
Sì, tra l'altro ricordo che questa presa di posizione del Senato Accademico di Torino va contro anche quanto aveva espresso il Consiglio degli Studenti dell'Università di Torino recentemente, che aveva votato a favore del boicottaggio di Israele. Ecco, quindi c'è sicuramente un quadro di un certo risveglio, almeno in certi atenei, sul discorso del boicottaggio. Israele sente comunque un certo senso una minaccia da questo punto di vista ai suoi interessi, ai suoi legami con l'imperialismo italiano, e l'imperialismo italiano dal suo punto di vista sente corrispettivamente una minaccia ai suoi interessi di alleanza con Israele, e dunque le pressioni, le intimidazioni e anche ovviamente dopo c'è il peso delle burocrazie, delle gerarchie, che sono quelle che contano alla fine nel prendere le decisioni riguardo al mondo universitario, e comunque i senati accademici ovviamente dal loro punto di vista vanno avanti, insomma bisognerà avere rapporti di forza molto più forti per imporre che questi organi prendano delle posizioni diverse. Però insomma resta il fatto che da un certo punto di vista è stata messa in discussione una cosa che anni fa non veniva neanche messa in discussione, e non veniva un punto che non veniva neanche sollevato, e dunque il BDS fa paura, Israele, se noi guardiamo sui, anche a livello di web, l'attivismo che Israele propone tramite anche le comunità ebraiche, tramite tutta una serie di organi lo potremmo definire soft power sionista, insomma, nel senso apparati di egemonia sionista nella società, Israele propone una contromobilitazione reazionaria che vuole colpire il BDS e tutto il movimento di solidarietà alla Palestina. Insomma, dobbiamo restare vigili, resistere e tenere testa alle provocazioni, alle accuse di antisemitismo e a tutto questo, oltre che contare le nostre file. Insomma, è chiaro che gente come Fassina, tutti questi ferri vecchi socialdemocratici o socialreazionari della sinistra borghese italiana che calano subito le brache alla prima avvisaglia di lamentele delle comunità ebraiche, come dimostra il caso di Roma, è chiaro che queste persone qui dobbiamo capire chi sono, se è necessario ribadirlo, sono dei sionisti di sinistra e vanno combattuti in quanto tali.
Assolutamente, tra l'altro ovviamente cogliamo anche l'occasione di vedere come l'ANP si sia resa protagonista non solo di fatto della complicità dell'uccisione di questo combattente di cui prima parlavamo, Basile Arai, ma rispetto alle mobilitazioni che si sono susseguite subito dopo il suo assassinio, proprio l'ANP ha continuato con quanto dicevamo anche prima, con un'opera di repressione basata su gas lacrimogeni, bombe sonore, spray orticante e manganelli, di fatto ferendo e arrestando molti dei partecipanti a questo corteo, tra cui lo stesso padre di Basile. Quindi, come dire, giustamente la situazione è più che chiara. Apprendiamo che il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina ha affermato che rispetto a questo intraprenderà delle nuove azioni.
Ma sì, il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina ha detto che ha annunciato il boicottaggio delle elezioni comunali in Cisgiordania in risposta sia all'omicidio di Basile Arai, sia alla repressione del presidio che c'era in occasione delle manifestazioni, insomma, che c'era in occasione di un processo che è avvenuto postumo, cioè ricordiamo questo, da quello che si apprende dalle fonti di stampa, questo compagno è stato condannato dalle autorità dell'ANP per possesso illegale di armi dopo che le forze israeliane lo hanno ucciso. Quindi, cioè, dopo il danno, la peffa, se possiamo dire così, un compagno che braccato dagli israeliani si è nascosto e quando gli israeliani lo hanno localizzato, possiamo immaginare che anche questa localizzazione non è avvenuta solo sulla base delle capacità di intelligence di Israele, ma dirette di Israele, ma probabilmente è avvenuta anche sulla base della collaborazione degli apparati collaborazionisti dell'ANP. Questo compagno ha resistito alle forze di occupazione, poi armi in pugno, è stato ucciso e poi se lo processa, se lo condanna per possesso illegale di armi. E contemporaneamente fuori dal tribunale vengono manganellati i manifestanti in sua solidarietà e anche la sua famiglia. Ecco, questo insomma rende chiaro dove stanno arrivando questi criminali dell'ANP. Dobbiamo renderci conto che nella storia, quando i servi non servono più, devono dimostrare ancora di più il loro zelo. Adesso in questa situazione con Trump che scarica la diplomazia palestinese, Netanyahu che continua imperterrito nelle sue politiche, non concede nulla, è una situazione internazionale di chiusura verso i palestinesi, se non qualche presa di posizione del tutto formale come quella che dicevamo da parte delle autorità arabe, dei paesi arabi. E la LP dimostra semplicemente di essere addirittura feroce, se vogliamo, nella repressione, per dimostrare di essere utile in qualche maniera agli occupanti, ma alla fine, insomma, pagherà il prezzo sicuramente di questa sua linea di vendita della Palestina, di collaborazione col nemico, e i partigiani palestinesi e le organizzazioni palestinesi stanno necessariamente, direi, comprendendo che hanno di fronte sempre più chiaramente un nemico al pari di quello degli occupanti, una loro longa manus.
Certo, io ti ringrazio per il contributo che hai portato anche oggi rispetto a questi aggiornamenti, e segnalo agli ascoltatori che presto comunque pubblicizzeremo anche alcune iniziative che verranno fatte di informazione, di solidarietà nei confronti del popolo palestinese proprio all'Università di Padova tra questo mese e il prossimo, quindi comunque vi terremo aggiornati in merito, e noi invece ci sentiamo giovedì prossimo.
Sì.
Okay. Ciao, grazie.
Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Le 10.41, quindi andiamo alla conclusione di questa. L'augurio è sempre quello di una buona giornata, ma anche l'invito a rimanere in ascolto di Radiazione quando ci sarà la nuova puntata di 1914 dalle 18.45 e poi la nuova trasmissione di Tamburi Rossi, notizie dal fronte, come sempre dalle 20 alle 22. Ciao a tutti!
E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora, e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie.
Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita li chiamano errori.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora, e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne, e scompiglia le donne tra i capelli, corre.